quarta puntata di questo tema che un poco ci siamo messi davanti, grazie e perdono, sorgente, fonte di vita, con un versetto di base che ci ha condotto, che è quello di Seconda Corinzi, dove Dio risponde alle difficoltà di Paolo, che per ben 3 volte, non 300 volte come facciamo noi, aveva chiesto di avere levata una spina nella carne, un problema cronico, che fosse di tipo fisico, che fosse di altra natura, in ogni caso un problema cronico. E tante volte bisogna dire che ci confrontiamo con dei problemi cronici, dove noi continuiamo a pregare Dio di cambiare le circostanze e invece Dio è convinto che è più importante cambiare noi. Ogni tanto cerchiamo di fargli cambiare idea, però, come vi ho detto, non c'è tanto piacere a litigare con Dio perché ha sempre ragione. E la risposta quindi che si sente dare l'Apostolo Paolo, che la mia grazia ti basta. E stiamo cercando un poco di investigare cos'è questa grazia. Abbiamo cominciato a capire che contiene tutta l'eredità di Dio, è qualcosa di grande, di incredibile, è qualcosa di meraviglioso, che non basterà una vita per scoprire, però vale la pena scoprirne sempre di più, vale la pena scoprirne sempre un pezzettino in più. E io sono convinto che anche quando saremo in cielo non avremo subito una conoscenza di tutto. Sì, sicuramente conosceremo come siamo stati conosciuti, però anche la scoperta dell'amore di Dio sarà progressivo. Cioè non basterà un'eternità per scoprire la ricchezza dell'amore di Dio. Quindi avremo anche lì sempre da imparare qualcosa. Non ci annoieremo sicuramente. E questo è qualcosa che ci deve fare riflettere e ci deve fare vivere qui su questa terra come cittadini del cielo e ci deve fare comprendere, come abbiamo sottolineato in queste puntate, l'importanza di questa sostanza migliore e permanente, di questa realtà che Dio ci ha donato e che ci può bastare. Anzi, ce n'è per tutti, non basta solo a noi. Ho sentito veramente il cuore del vostro pastore e realmente sento questo fuoco di amore che Dio sta mettendo dentro di lui. Perché? Perché la grazia non può essere staccata dall'apostolato. Il ricevere, lo scoprire, il vedere la misericordia di Dio non può non estendersi a chi non l'ha ricevuta, non può non toccare la vita di chi sta desiderando, sta cercando. Ma se non c'è qualcuno che si fa messaggero, vero è che viviamo in una nazione cristiana, tra virgolette, dove alcune cose si sanno e lo Spirito Santo in certi momenti può dare vita a dei concetti che sono solamente religiosi e può fare un'opera di evangelismo diretto. Ma Dio ha scelto un altro sistema, che è quello di servirsi di te, di me, e quindi guai a me, diceva Paolo, se non evangelizzo. Non era una minaccia di Dio, guai a te, ma come a dire, se io non esprimo, se non lascio passare quello che ho ricevuto, in qualche modo ne perderò gradualmente la potenza. E forse ti sarà capitato tante volte che nel momento in cui testimoni, nel momento in cui ti disponi a trasmettere la grazia di Dio, la buona novella, in qualche modo questo canale che viene bagnato da questo messaggio, unto, rafforzato dallo Spirito Santo che ci è stato dato fondamentalmente per essere testimoni, questo messaggio passando attraverso di te vivifica pure te. E poi magari quando la persona viene toccata, viene colpita, dici, ma vero ci crede? Cioè, non nel senso che tu non ci credi, ma è come se avessi perso la potenza di quello che hai ricevuto, è diventata una routine, è diventata un'abitudine e quindi semplicemente dando si riceve, semplicemente mostrando aumenta questo patrimonio. È strano, è una logica diversa di quella in cui noi se diamo ci impoveriamo. Nella logica spirituale, se diamo da parte di Dio, la misura si accentua, si ingrandisce dentro di noi. E stamattina abbiamo sottolineato questa importanza dello scoprire l'opera che Dio ha fatto in noi. Continuo a parlare con tanti credenti che mi dicono: Dio non mi ascolta, Dio non mi vuole cambiare. O peggio ancora, credenti che dicono: Dio, rivolgendosi a Dio, abbi pietà di me. Anch'io l'ho fatto, sembrava una preghiera spirituale. In realtà è come dire: tu sei morto, hai pagato per me, mi hai dato una nuova vita e io ancora ti chiedo pietà. È difficile per noi comprendere che Gesù ha fatto la sua parte, ha compiuto, tutto è compiuto. Questa è stata una delle sue espressioni e tante volte tutto questo si scontra con l'incompiutezza della nostra vita, con i problemi mai risolti. Dio continua a rivolgersi a te questa sera e a me dicendo: io ho fatto la mia parte, io ho fatto quello che serviva. E quello che ti serve a questo punto non è continuare a chiedere, 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 chiedere e poi alla fine entrare in crisi perché Dio, non sto dicendo perché Dio non mi dà questo, questo e questo, ma perché Dio non mi cambia, è lo stesso. Continuare a chiedere a Dio di essere cambiati significa ignorare che Dio ha messo dentro di noi tutti i pezzi di ricambio per il nostro cervello, che Lui ha messo dentro di noi tutti gli abiti nuovi che possiamo rivestire. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, diceva Paolo, a spogliarvi dell'uomo vecchio che si corrompe secondo le passioni ingannatrici e a rivestire l'uomo nuovo. Da dove lo andiamo a prendere l'uomo nuovo? In qualche oscura parte della galassia andiamo a trovare un uomo nuovo? No, dentro di te c'è un uomo nuovo, una donna nuova. Dentro di te c'è una nuova creatura. Questo è qualcosa che lo Spirito Santo cercherà continuamente di trasmetterti quando tu continuerai a trasmettergli che non ce la fai, che fai sempre gli stessi errori, che non è possibile. Dio continuerà a trasmetterti la sua verità. Ed è importante capire che la rivelazione dello Spirito, unita alla nostra fede, finirà inevitabilmente per cambiarti. E questo veramente è un miracolo. Se guardo la mia vita, mi sento di non essere stato per niente un buon collaboratore. Devo dire, nonostante me, ma la fiducia che Dio ha avuto nella sua opera, e questa era più semplice, ma in me che la scoprissi, questa era più difficile. Questa fiducia di qualcuno che chiama le cose che non sono come se fossero, perché in realtà ci sono, ma come dicevamo questa mattina, bisogna portarle dal mondo spirituale al mondo esterno. E cos'è la fede se non speranza che fa un passo più avanti e quindi certezza di cose che si sperano? O dimostrazione, manifestazione di cose che non si vedono. Dio le vede, lo Spirito Santo le vede ed è convinto che le possiamo vedere pure noi. E continuerà, continuerà, non si rassegnerà a mostrarti questa realtà. E come è scritto in Prima Corinzi 2:9, le cose che occhio non vide, che orecchio mai udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano, e Dio le ha rivelate a noi per mezzo dello Spirito. Sapete com'è il male ha seminato, come l'impronta del male ci può fare vedere cose incredibili nel senso negativo, delitti efferati, cose veramente che ci fanno raccapricciare. E tante volte in nome dell'amore. L'altra volta ho visto per caso una trasmissione Amore criminale. Ti amo così tanto che ti distruggo. Bella, bella questa. In nome dell'amore o della carenza dell'amore si elaborano delle cose che alla fine, partendo da un desiderio legittimo di amore, portano alla distruzione di intere famiglie, con colpe, con sensi veramente di disperazione che si estendono a catena. Il male ha preparato cose veramente tremende da vedere, cose che non si possono neanche raccontare e che sono caratteristiche di questo cuore maligno, insanabilmente maligno, che grazie a Dio abbiamo avuto eliminato per ricevere un cuore nuovo. E queste cose incredibili, meravigliose, non sono semplicemente collegate. È più semplice collegarle a dei carismi, è più semplice collegarle a tutta la dimensione del sovrannaturale, miracoli, eccetera, eccetera. Ma è ancora più bello poterlo collegare a cose incredibili, a cose inudibili, a cose realmente che il cuore umano non avrebbe mai potuto produrre. C'è una pazienza incredibile dentro di te che sei spazientito. C'è un amore inconcepibile dentro di te che non sopporti più nessuno. C'è una gloria meravigliosa dentro il vaso di terra, dentro il contenitore della gloria di Dio. C'è qualcosa di incredibile, di meraviglioso, preparato nel momento in cui entriamo nella dimensione dell'amore, preparato nel momento in cui ci lasciamo amare, perché sapete, l'orgoglio ci impedisce pure di essere amati, e rispondendo a questo amore possiamo innamorarci. Tante volte parlo con tanti credenti che dicono: ma io non riesco a sentire amore per Dio, ma neanche io lo riesco a sentire, ma è qualche cosa generata dalla scoperta del suo amore. Noi per tendenza naturale, sapete cosa dice l'apostolo Paolo? Che la nostra tendenza umana carnale è morte e inimicizia contro Dio. Quindi, come a dire, la nostra tendenza naturale è proprio Dio con te, proprio non ci possiamo mettere d'accordo. È un miracolo poter amare Dio, non è qualcosa che possiamo fare cercando di raccogliere i nostri sentimenti anziché proiettarli su qualcosa di umano, li proiettiamo su Dio. Non è questo l'amore con cui Dio può essere amato. Dio può essere amato con lo stesso amore che ci ha donato. Ecco perché scoprire questo amore, scoprire la misericordia, dovrebbe attivare dentro di noi realmente un amore per Dio e dovrebbe attivare anche una misericordia per i nostri fratelli. Sapete come è stato rigido Gesù in quella parabola dove qualcuno era stato condonato un debito incredibile e alla fine, per pochi spiccioli, diciamo, questa persona a cui era stato condonato questo debito se la prese con un altro suo conservo e in qualche modo ignorò veramente la misericordia e l'amore di Dio. Queste non attivarono questo amore per Dio e per il suo prossimo, ma il suo modo di fare proprio mostra come si è rifiutato la grazia e l'amore di Dio, e il padrone fu molto, molto rigido con lui. Quindi, ricapitolando, abbiamo bisogno, come è scritto in Apocalisse, sicuramente di desiderare il cambiamento, ma abbiamo bisogno, come dice in quella parte, credo che sia, non mi ricordo, però, è chi vuole desiderio, volontà. Questo Dio te la chiede. Ma devo dire che tante volte anche la protesta, la ribellione,
vengono vinte dall'amore profondo, dicevamo questa mattina.
D'altronde, chi ci ha detto di vincere il male con il bene può vincere il nostro male con il male? No!
Ma vince la nostra resistenza con un amore più grande.
Quindi chi vuole, e questo sicuramente è un desiderio che è importante venga dalla tua vita, ma non è scritto chi vuole un cambiamento, chi vuole una trasformazione la riceverà, ma è scritto prenda in dono. È un po' una sintesi di quello che stiamo cercando di sottolineare, che c'è questo dono meraviglioso, che c'è questa ricchezza grandissima, che c'è questa vittoria dentro di noi e non possiamo chiederla, ma abbiamo bisogno di prenderla in dono, di prenderla come un risultato della grazia di Dio, della misericordia di Dio, che produce, dicevamo, in noi pure il volere e l'operare. La sua misericordia è come se ha messo dentro di noi queste risorse, ma ti chiede almeno di credere. In questo senso tutto diventa possibile a chi crede. In questo senso non è possibile piacere a Dio se non si ha fede. Perché? Perché Lui è il remuneratore di quelli che lo cercano, di quelli che credono in Lui. Come a dire, Lui già ha messo il tesoro, ma hai bisogno di credere per poter realmente averne il beneficio nella tua vita quotidiana, nella tua vita di ogni giorno. Perché se no vivrai, come per tanto tempo ho vissuto io, in cui da una parte facevo delle pregazioni incredibili e poi veramente vivevo delle distruzioni incredibili. Andavo a fare predicazioni o studi sulla depressione e poi vivevo depressioni impressionanti, anzi spesso mi venivano prima e dovevo andare a parlare di vincere la depressione con una depressione in corso. E sicuramente non era facile. E così con tante altre cose, tante volte dovremmo annunziarle quando ancora non le abbiamo ricevute, ma credendo poi possiamo venire fuori, possiamo veramente superare. Sapete, molti pensano che io sia una persona forte, coraggiosa, proprio il contrario. Ho dovuto scoprire di essere un codardo, una persona fragilissima, che si spaventava persino della propria ombra. Dio mi ha portato a questa consapevolezza, ma dopo la conversione, non prima. Dopo ho dovuto scoprire i miei limiti, ho dovuto scoprire che il self-control all'ingresso non funzionava, che la meditazione trascendentale non funzionava, anzi tutto il potere che avevo dato alla mia mente era diventato veramente una trappola, perché dopo che l'avevo fatto Dio era difficile detronizzarla, era difficile dirgli ora stai ferma, ora non ti voglio più, ora c'è un altro Dio. La mia mente era convinta di poter essere Dio, era convinta di poter giudicare tutto dal punto di vista della mia conoscenza. E chiaramente Dio ha dovuto farmi passare attraverso umiliazioni incredibili per smontare questa caratteristica in cui io ero Dio e non volevo cedere il posto a Lui. Ho dovuto scoprire, come dicevamo questa mattina, che facendo il morto galleggiavo, ma fino a che nuotavo, più nuotavo e più affondavo, come nelle sabbie mobili. A questo punto diventa importante, poiché, dice l'Apostolo, i giorni sono malvagi, recuperare il tempo, o un'altra versione dice approfittare delle occasioni, che poi alla fine è un poco complementare questa traduzione, perché sicuramente tanto tempo lo abbiamo perso, e abbiamo bisogno di intendere bene quale sia la volontà di Dio, quale sia il progetto di Dio, perché sennò continueremo a girare intorno a noi stessi e dopo 5, 10, 15, 20 anni saremo sempre con gli stessi problemi. E Dio dice, ma almeno cambia, cioè cambia problema. Questo passa a una scuola superiore, è come fare sempre gli esami ed essere bocciati sempre in una classe, poi alla fine senza potersi ritirare, perché alla fine nel cristianesimo non si può stare fermi, o si va avanti o si va indietro. Non ci sono posizioni in cui dice io cerco di mantenere la mia posizione. C'è un processo che ti porta in avanti o c'è un processo che piano piano ti porta indietro e ti fa rendere in modo tale da non riuscire a superare gli esami che prima potevi superare. Quindi non solo non fai nuovi esami, non passi a classi superiori, ma se cominci a rallentare, se cominci a non alimentarti, a non fare il pieno, piano piano anche gli esami che superavi alla fine diventeranno difficili. È incredibile, non abbiamo imparato ad essere santi, non l'abbiamo acquisito come un modello etico, un comportamento. Se perdiamo il contatto con Dio, perdiamo i benefici. Ci sono tante metafore nella scrittura di questa realtà. Un a caso, Pietro che cammina sull'acqua e a un certo punto, quando la sua fede dubita, quando comincia a vedere secondo la logica umana, affonda. Ma credo che almeno come pescatore dovesse sapere nuotare, dico almeno. Eppure anche lì, cominciando per la fede, se la fede viene meno, le risorse che hai scoperto non è che se ne vanno, solo che non le vedi più. Cominci ad annaspare, cominci, vorresti fare come Sansone che al sole dice ora esco e faccio una carneficina, ma senza rendersi conto che la consapevolezza dell'unzione, che l'unzione si era ritirata da lui, lui voleva fare le stesse cose, ma non era connesso. Come fai a scaricare un programma se non sei connesso alla DSL? Non è possibile. Così se non siamo connessi, collegati con quello che Dio ha fatto, collegati con lo Spirito Santo che ci rivela le cose che Dio ci ha donate, non riusciremo a produrre risultati. E alla fine cominceremo realmente a retrocedere. Quindi in Romani 12:1 diventa fondamentale questo verso che mi piace rileggere, 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 perché intendere la volontà di Dio non è comprendere dei misteri, non è capire le dottrine più strane o più profonde, ma è entrare nell'esperienza. Quando noi chiediamo a Dio di cambiarci è perché vogliamo fare esperienza di cambiamento, non perché se noi abbiamo qualche cosa di nuovo è perché la vogliamo usare. Se scopri la pazienza di Dio non è tanto per scoprirla, ma è per sopportare di più tuo marito o tua moglie. Se scopri una risorsa di Dio è perché questa ti può condurre a un'esperienza nuova, un'esperienza che non potresti fare senza quella risorsa. Infatti il cammino cristiano è proprio così, è legato al rinnovamento della mente. Qualche volta dovremmo fare uno studio approfondito su questo. Senza il rinnovamento della mente possiamo avere l'illusione di fare esperienza di Dio, ma in realtà è come fare sempre le stesse cose, dicevo, essere bocciati sempre agli stessi esami e poi magari alla fine cercare di non presentarsi più agli esami, perché certamente il rallegrarsi delle svariate prove in cui ci veniamo a trovare non credo che sia legato a un masochismo di essere sempre bocciati. Che bello, sono stato bocciato ancora una volta, mi ripresento, che bello, ancora una volta. Non è questo, il rallegrarsi è legato sicuramente alla possibilità di superare queste prove, di entrare in un'esperienza. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare, dice Paolo, i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Come a dire, il culto spirituale non è il culto semplicemente, quello è il culto, è importante il culto, ma è proprio poter vedere come il corpo, come la tendenza carnale capace di dominare la nostra vita diventa invece un servo, cioè nel senso che anziché farti fare quello che dice lui, sei tu che fai fare quello che Dio ti ha detto, quello che Dio ha messo dentro di te. Tant'è vero che Paolo ogni tanto diceva io tratto duramente il mio corpo, non è che si flagellava o si mortificava in questo senso, ma come a dire, in qualche modo ho imparato che chi comanda è lo spirito dentro di me, il mio spirito. Poi la mente si accoda e poi il corpo in generale poi lo porto dove dico io. Mentre normalmente purtroppo la logica è tanto diversa. Le spinte della carne hanno così segnato la nostra mente che poi spesso diventa un'utopia essere liberi. Liberi, ma liberi di che cosa? Liberi di esprimere l'amarezza, liberi. La libertà vera è dentro il nostro spirito e attraverso questa libertà lo spirito può prendere sempre di più il controllo della tua vita e condurti a fare esperienza di Dio, e la tua mente da grande nemica può diventare progressivamente alleata. Perché? Perché comincia a riflettere. Quello che c'è nel tuo spirito diventa un'alleata. Allora l'intelligenza, anziché essere sfruttata in maniera perversa, diventa qualche cosa che ti aiuta. Quelle cose che prese in se stesse ti avrebbero allontanato diventano servi del tuo spirito, servi di Cristo che è in te. Questo è quello che Paolo sta cercando di dire. Siate trasformati. Non conformatevi alla logica di questo mondo che si trova già nella vostra mente. Tante volte, sapete, molte persone pensano che basta sfuggire, basta isolarsi in dei conventi, anche evangelici, attenzione, non è che i conventi sono solo, nel senso in dei gruppi chiusi, isolati, che non hanno contatto con nessuno per proteggersi. E pensano che questo non li conformi. In realtà l'impronta del mondo è qua nella testa. Noi possiamo essere in questo mondo ma vivere come non di questo mondo. Noi possiamo essere in un pizzo di montagna e vivere con le concupiscenze, con le spinte più perverse e con la mente non rinnovata. Quindi non conformarsi ha a che fare con un rivestimento, dicevamo fuori prima, di abiti nuovi, di habitus nuovi nella nostra mente, ma siate trasformati attraverso il rinnovamento della mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. Esperienza, la grazia, parlavamo questa mattina, ci trasforma e nel momento in cui la riceviamo ci porta a una esperienza di rinnovamento, a un'esperienza della volontà di Dio, a un'esperienza più grande dove comprendiamo di più l'ottica di Dio, vediamo le cose dall'ottica di Dio. Sapete com'è diverso vedere la realtà con gli occhi dei nostri fallimenti, delle nostre carenze, delle nostre ferite, delle nostre paure? Ma cosa vedi? È vedere con gli occhi dello Spirito. Sapete, sono cose completamente diverse quelle che vediamo. Io non so, nella pratica di ogni giorno, ci sono momenti in cui vivete questa comunione, fate la stessa strada e non notate certe cose, ne notate altre. Siete arrabbiati, amareggiati, noterete tante altre cose diverse. La strada è la stessa, i negozi sono gli stessi, le persone magari che passano non sono le stesse, perché è troppo casuale che siano le stesse, i commessi dei negozi sono gli stessi, ma alla fine la vostra comunione con Dio, il vostro vivere il rinnovamento vi fa fare esperienze diverse. A proposito di esperienze, una settimana fa me ne racconto una, perché è bello sapere che la vita che Dio ci dà può essere avventurosa, può essere piena di esperienze, di opere preparate da Dio perché le pratichiamo. C'è questo piccolo, questa piccola aggiunta, perché le opere sono preparate, ma se poi non le pratica nessuno rimangono delle opere incompiute, ma neanche cominciate, quindi altro che incompiute. Dio ci prepara tante opere, ma se noi non viviamo un rinnovamento della mente, non viviamo e non vediamo le cose dall'ottica di Dio, come dicevo poco fa, vedremo tante cose diverse da quelle che vede Dio. Vediamo le persone, magari vediamo come sono vestite, facciamo dei commenti, perché noi abbiamo uno spirito critico ipercritico, o ipertrofico per meglio dire, come a dire siamo figli del pensiero critico, un po' greco, quindi abbiamo sempre da ridire, abbiamo sempre da dire qualcosa, ma tante volte Dio vede le persone, le cose in una maniera diversa. L'altra volta, una settimana fa, mi trovavo in aereo, stavo ritornando, ero stanchissimo, però so che tante volte Dio mi mette accanto delle persone, questo ormai l'ho capito, quindi anche se io dico no, oddio, questa volta non, vabbè, voglio fare il viaggio tranquillo, mi voglio leggere, magari mi leggo una parte di Bibbia, mi leggo una cosa così, però no, devo parlare io, io sono timido fondamentalmente, cercare io poi attaccare il bottone con una persona che conosco solamente perché è seduta vicino a me. E questa volta invece, più che sull'aereo, era mentre aspettavo, c'era una persona accanto a me e a un certo punto ho sentito proprio lo Spirito Santo e mi diceva parla, ho detto parla, ma fai, signore, almeno fai tu che mi rivolga la parola. Però era difficile, per questo era una bella ragazza, non perché era una bella ragazza, ma come a dire, era affaccendata nei suoi pensieri, telefonava, faceva, e a un certo punto, siccome a questo punto ho sentito una tosse, ecco, questo fatto di dire, signore, come posso comunicare, come posso trasmettere qualcosa? Si un colpo di tosse, ho detto, ah, bruttina questa tosse, il modo di entrare in contatto, ma tante volte è questo, non potevo fare un complimento, magari poi non so come l'avrebbe preso, bruttina questa tosse, ho detto, ah, qua, là, poi è venuto fuori, sono medico, qua, destra, sinistra, poi a un certo punto questa ragazza si è cominciata ad aprire, sola, cominciare a raccontare cose veramente della sua sofferenza, si è messa a piangere e io ho detto, ma lo Spirito Santo sta operando. Insomma, per farla breve, insomma, era un hostess non investito, ma che stava andando a Roma, anzi a Napoli, per prendere servizio, e in 5 minuti ho potuto parlare dell'amore di Dio e abbiamo pregato per la salvezza. Questo per dire un esempio di tante cose che sono preparate, dove tu sei chiamato ad essere dispensatore di questa grazia, come a dire, sei una graziata. E lei mi diceva, no, ma sono una disgraziata, tutto mi va male, io non credo più in Dio, io non lo so. Chi dovrà dire alle persone quello che Gesù ha fatto? Chi dovrà annunziare un messaggio di grazia in un paese dove realmente l'agnosticismo sta crescendo esponenzialmente? Abbiamo un concetto, finisce questa parte Paolo, equilibrato di ognuno di noi secondo la misura della fede ricevuta, della misura della fede assegnata. Questo significa impariamo realmente a usare la fede come uno strumento di scoperta di queste risorse, come uno strumento di scoperta per queste caratteristiche nuove, e impariamo a camminare per lo spirito umano, mortificando attraverso lo Spirito Santo i desideri carnali in modo tale che non si adempiano. Questo è il progetto di Dio. Cosa ti aiuta a realizzare questo progetto? Qualunque ambiente dove viene stimolata la fede. Non qualunque ambiente dove viene stimolata la coerenza. Se sei cristiano, devi. Io ho imparato a eliminare questo devi, non solo nei confronti degli altri, ma soprattutto nei miei confronti, e ho cominciato a dire puoi. Puoi, puoi, perché in realtà era quello che Dio mi diceva, e ho cominciato a dirmi quello che Dio mi diceva. Io dicevo non posso, lui dice puoi, non posso, puoi, e come al solito aveva ragione lui. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Possiamo dirlo in un'altra maniera, io posso ogni cosa nella scoperta della mia nuova identità che mi dà forza, potenza che si dimostra perfetta nella fragilità delle mie risorse. Io posso ogni cosa perché Dio ha messo questa risorsa. Dovremo un giorno riuscire veramente a crederci. Sapete, una cosa è crederci teoricamente, una cosa è crederci quando ci sono i test, gli esami. La scrittura dice che nel quale gioite, parlando in Gesù, mentre se così bisogna, una traduzione non dice se così bisogna, siate afflitti da svariate prove. Perché la fede è provata, eccetera, eccetera. Signore, non voglio fare esami. Ma tutta la tua vita è un esame. E l'esame, abbiamo detto che è qualche cosa che serve realmente a scoprire la soluzione di Dio. Bisogna. Fratelli, senza gli esami non ci accorgeremo mai se stiamo costruendo oro, argento, pietre preziose, cioè materiale spirituale a forte resistenza alle sollecitazioni esterne, o se stiamo costruendo equilibrio umano, se stiamo costruendo cose appiccicate, cose realmente che non reggono, ma non reggono altro che per l'età, non reggono neanche per uno spazio di tempo così breve. Dio permette i test proprio per questo, perché gli effetti della sua grazia siano scoperti, la trasformazione avvenga, e cose che non potevamo superare ieri le supereremo domani. Questo è quello di cui Dio è convinto. La sorgente della grazia ha questo potere dentro di te, e abbiamo bisogno di vivere in luoghi dove viene stimolata, quindi dicevo, questa percezione, non dove ti viene detto quello che tu devi fare, ma dove ti viene detto, sottolineato, predicato quello che Dio ha fatto, fino a che una buona volta ci crederai e comincerai miracolosamente a crescere, miracolosamente a superare esami fino allora insuperabili, miracolosamente a vincere battaglie di fronte alle quali prima facevi lo struzzo, neanche volevi vedere il problema, altro che affrontarlo. Quante volte non vogliamo vedere i problemi? Non vogliamo vedere la verità del fallimento perché abbiamo paura che non esista una soluzione. Ma la soluzione c'è. Questa sera lo Spirito Santo ce lo vuole ancora sottolineare, e abbiamo bisogno ancora una volta, tutta la scrittura ci fa comprendere questo: senza questa scoperta non possiamo fare nulla, senza di me, tradotto, senza la scoperta di me dentro di voi, senza la scoperta dell'opera che ho fatto in voi, non potete fare nulla. Potete sforzarvi, potete concentrarvi, potete fare meditazione trascendentale, yoga, tutte le tecniche di questo mondo, non riuscirete a modificare. Quante trappole anche per il cristianesimo. Cristianesimo e lo yoga. Ma cosa ci azzecca? Ecco, siccome in realtà ho bisogno di realizzare un autocontrollo, ma autocontrollo è un frutto dello spirito, abbiamo detto. L'autocontrollo, io non vi ho dato uno spirito di timidezza, uno spirito di paura, ma ho dato uno spirito di correzione, un autocontrollo, dirà l'apostolo Paolo. Autocontrollo è un dono di Dio. E se tu lo scopri, non hai bisogno di fare meditazione trascendentale o altre tecniche varie, che oggi vanno per la maggiore e che servono semplicemente ad anestetizzare il male che ci consuma. Ogni tanto me la prendo pure coi farmaci, anche se tante volte sapete che io li uso, li considero una stampella progressiva, un qualche cosa che in qualche modo ci porti in una fase iniziale. L'altra volta leggevo una sorta di foglietto illustrativo di un tranquillante, ma questa è una cosa così scritta, non è un tranquillante vero. Dice, è un tranquillante che si racconta, e dice così, sono un tranquillante, agisco in casa, funziono in ufficio, affronto gli esami, mi presento all'udienza, incollo con cura le tazze rotte, devi solo prendermi, farmi sciogliere sotto la lingua, devi solo mandarmi giù con un sorso d'acqua, so come trattare la tua infelicità, come farti sopportare una cattiva notizia, come ridurre l'ingiustizia e come rischiarare l'assenza di Dio dentro di te. Scegliere un bel cappellino da lutto, che cosa aspetti? Fidati della pietà chimica. Sei un uomo, una donna ancora giovane, dovresti sistemarti in qualche modo. Chi ha detto che la vita va vissuta con coraggio? Consegnami il tuo abisso, lo imbottirò di sonno. È bello questa. Ed è incredibile come realmente cediamo all'effetto non soltanto dei tranquillanti, ma di tutte le droghe, e anziché essere ripieni dello Spirito Santo, non per il gusto, ecco, tante volte la ripienezza dello Spirito Santo è scambiata come qualche cosa che ti fa, alzare la voce, ti fa cantare in lingue, cose bellissime, parlare, ma non come una comunione più grande con la forza più grande dell'universo che è l'amore. Essere ripieni dello Spirito Santo ha a che fare con una rivelazione più grande di quello che conta più di ogni cosa. La scoperta dell'amore di Dio. E tante volte devo dire, quando critichiamo gli altri sulla base dottrinale, Dio ci fa tante volte scoprire che forse amano più di noi e quindi sono più avanti di noi. Mi ricordo una lezione, non so se ve l'ho raccontata mai, tremenda, che Dio mi ha dato quando io con la mia bella Bibbia, tutto convinto che dovevo convertire tutti alla giusta parola, niente di strano, è bella la dottrina, è giusto quello che dice la parola di Dio, è bene portare le persone alla comprensione di questa verità. Ma mi ritrovavo un giorno da certi miei amici carismatici cattolici, che io giudicavo che non avessero capito niente, non avevano la parola di Dio, avevano un sacco di deformazioni, di distorsioni, e a un certo punto, mentre stavo con loro pronto subito a entrare in azione e a parlargli dell'ortodossia, lo Spirito Santo mi ha detto: sono più avanti di te. È stato come un pugno nello stomaco. E ha detto: ma com'è possibile? Perché hanno avuto la coscienza del fallimento, del peccato, e hanno creduto in me come Signore. Ha detto: ma non è possibile, no? C'hanno un sacco di dottrine strane, un sacco di cose. Sono tuoi fratelli, a prescindere da tutte le distorsioni, perché hanno creduto in me come Signore, come Salvatore, hanno avuto una rivelazione della grazia. E poi, punto uno. Punto due, sono cresciuti molto più di te nell'amore. Aiaia. Sapete, tutta la mia voglia di polemizzare e dimostrare è stata troncata, come a dire: Dio ci fa vedere quello che veramente vale. E tante volte è incredibile, persone che non hanno la chiarezza che abbiamo noi sulla parola di Dio, per quel poco che ricevono riescono a realizzare molto più di noi. Ma voi lo sapete che a chi più è stato dato sarà più richiesto? Dice: allora non voglio sapere più niente. Il fatto di sapere certe cose è bello e ci rende beati se le operiamo, se ci adoperiamo. Abbiamo bisogno, e concludo, non solo di avere dispensata questa grazia, trovare qualcuno che ci stimoli, che ci parli, che ci dia speranza, che ci riporti sempre all'opera di Dio che vada contro lo scoraggiamento, che poi si elabora in tante distorsioni e depressioni. Abbiamo bisogno non soltanto di ascoltare, di vivere in un clima dove ci viene dispensata grazia, ma abbiamo bisogno di diventare dispensatori, come diceva Paolo. Efesini 3:2, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi. Fratelli, sorelle, Dio ha riempito la tua dispensa. Ci sono i cibi migliori. Ci sono cose, abbiamo letto, che occhio non ha mai visto. Prendile. Prendile per fede. Non pensare che nella tua vita devi prendere solo fregature. Prendi la ricchezza di Dio. Stendi la mano di fede. Non all'esterno, ma all'interno. Abbi comunioni con lo Spirito Santo. Vivi ripieno dello Spirito Santo anziché ripieno di altri fumi, non quelli dell'alcol, ma di qualunque genere. Perché? Perché questo ti farà vivere quella potenza di amore così grande che non potrà essere fermato, che non potrà essere bloccato. E più sarai colpito, più amerai. Questo è un miracolo, abbiamo detto, ma questo è il progetto di Dio. Io spesso dico che hai deciso di iscriverti all'università dell'amore, quando hai detto sì a Gesù. La legge di Cristo è la legge dell'amore, non è la teoria, non è la dottrina, se la dottrina non ti porta a scoprire l'amore, non ti serve a niente. Se non ti porta a scoprire le risorse di Dio, non ti serve a niente. E ancora questa sera voglio concludere con una preghiera, proprio perché realmente possiamo prendere per fede dell'acqua della vita, prendere in dono. Ci alziamo in piedi.